Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte da Prisma, da Lorenza Ghidini, da Massimo Alberti. E benvenuti a una nuova puntata in questo 23 maggio. Che cominceremo da quelle che potranno essere le misure del governo Meloni per aiutare l'Emilia-Romagna dopo il disastro dell'alluvione. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri, fra poco più di un paio d'ore, e si prevede una riunione lunga, almeno così si dice, tra quelli che seguono la politica di palazzo, per una situazione più che mai complicata. Torneremo sulla contestazione della ministra Roccella al Salone del Libro di Torino e vedremo con un avvocato questa faccenda della denuncia per 29 attiviste per violenza privata. Che va un po' sulla scia di altre denunce per attivisti ambientalisti, lavoratori, sindacati di base che manifestano. C'è un po' forse la voglia di criminalizzare il dissenso. E ancora una storia che ha dell'incredibile: il figlio e il nipote di Licio Gelli, proprio lui, sono diventati ambasciatori del Nicaragua, perché abitano in Nicaragua, il figlio in Spagna e il secondo in Uruguay. Ci racconterà questa storia un po' incredibile Gianni Beretta. E in chiusura della nostra puntata parleremo di università, perché c'è stato un report, una ricerca che dice che c'è un record, un boom di abbandoni degli studenti universitari tra costi troppo alti e anche la pressione, l'eccesso di competizione, qualcosa di cui molto si parla ultimamente e di cui studenti e studentesse hanno deciso di parlare ad alta voce ultimamente. Ma partiamo subito, come dicevo, dal Consiglio dei Ministri di questa mattina. Il nostro primo ospite è Giacomo Salvini, cronista politico del Fatto Quotidiano. Bentrovato Giacomo.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, riunione alle 11, e ho letto sui giornali che si prevedono diverse ore di riunione, perché insomma il momento è complicato, il governo vuole trovare soldi insomma da stanziare subito per l'Emilia Romagna, alcuni subito, altri in breve tempo. Anche la cifra finale insomma di quanti soldi il governo riuscirà a rintracciare non è ancora chiara, non è chiaro da dove verranno, come verranno divisi. Cosa ci puoi anticipare in base alle tue informazioni?
Ma che al momento, come dicevi anche tu, quello di oggi sarà un Consiglio dei Ministri importante ma non risolutivo, nel senso che oggi succederà più o meno questo, che durante il Consiglio dei Ministri i ministri competenti porteranno sul tavolo i propri pacchetti di proposte, le proprie richieste, anche se vogliamo definirle così, di finanziamenti per cercare di ristorare le popolazioni colpite dall'Emilia Romagna, e bisognerà cercare di capire nelle pieghe del bilancio se ci sono abbastanza fondi per finanziare tutto. Al momento pare di no, quindi ci sarà un primo intervento tampone, lo chiamerei così oggi, si parla di qualcosa che può avvicinarsi ai 200-300 milioni in tutto, e poi i finanziamenti maggiori dovrebbero arrivare dall'Unione Europea, che ha stabilito nel tempo il cosiddetto fondo di garanzia, che è il modello utilizzato per intenderci proprio in Emilia Romagna dopo il terremoto del 2012, quando arrivò quasi un miliardo di aiuti. Certo, è un percorso più lungo perché richiede una richiesta formale, richiede diciamo, tutta una serie di passaggi burocratici e di trattativa con la Commissione europea che non si possono sbrigare in qualche ora mentre la popolazione emiliana e romagnola è ancora sott'acqua. E, peraltro l'altro problema che viene denunciato da molti ministri e dai propri funzionari che stanno facendo la ricognizione dei danni è che non si può ancora fare una stima precisa dei danni, anche perché in molte zone della Romagna la situazione non è ancora risolta, ci sono ancora, come leggiamo sui giornali, ci sono ancora delle città, dei paesini che sono ancora in situazioni drammatiche e quindi è ancora, come dire, come dicevo prima, il Consiglio dei Ministri di oggi sarà importante, ma servirà a fornire una prima soluzione tampone. Il governo vuole far capire che c'è, che sta con le popolazioni coinvolte, ma è ancora presto servirà appunto per trovare per stanziare i primi aiuti, quelli fondamentali, poi si vedrà nelle prossime settimane.
Senti Giacomo, questa faccenda del commissario all'emergenza, devono per forza nominarne uno o non è detto che succeda? Poi ho visto che nel governo c'è chi accetterebbe di fare commissario Bonaccini, che ovviamente avrebbe un senso per tante ragioni, e chi invece non ha simpatia per Bonaccini e vorrebbe nominare qualcun altro più di fiducia? Come funziona?
Ma questa storia è molto interessante perché secondo me è l'emblema di come questo governo, che è molto litigioso su tutto, riesce a spaccarsi, a dividersi pure sulla pelle delle persone in difficoltà, di questo stiamo parlando, persone che si trovano in emergenza e che sicuramente non hanno bisogno che la politica e i partiti si dividano sulle casacche e il commissario. È evidente che, come dicevi anche tu, sarebbe la cosa più normale del mondo e
sarebbe, credo, molto utile anche per il governo, tutto sommato, avere uno che conosce bene il territorio.
Assolutamente.
Vuoi mettere? Gli sbriga un sacco di no? Di faccenza.
Ma devo dire che c'è anche una stiamo parlando anche di una prassi istituzionale, cioè è qualcosa nominare Stefano Bonaccini commissario per l'emergenza sull'alluvione è qualcosa che va da sé, non dovrebbe essere nemmeno in discussione, proprio perché, come dicevi tu, è ovviamente il presidente che sta sui territori, conosce meglio la macchina amministrativa allora non possiamo dire che c'è un problema di burocrazia, un problema di fondi che non riusciamo a spendere, mancati ristori e poi diciamo, ci impicchiamo sul nome del commissario. Comunque, detto questo, come dicevo, secondo me la questione è molto emblematica in questo momento dal punto di vista politico, perché spiega bene quello che sta succedendo nel governo, cioè abbiamo la Presidente del Consiglio che comunque cerca in qualche modo di lavorare e di trovare delle soluzioni a una crisi, a un'emergenza diciamo, di questi giorni, e abbiamo dall'altra parte la Lega di Matteo Salvini che in qualche modo si mette a fare il controcanto anche su questa cosa. E, in realtà la Lega di Matteo Salvini dice Bonaccini non ci va bene perché in maniera molto infantile, anche con una scusa, dice l'Emilia Romagna non è l'unico territorio colpito, sono state colpite anche una piccola parte del nord delle Marche, e quindi siccome le Marche non sono una regione governata dal PD bisogna trovare un nome di compromesso, però è evidente anche solo riferirlo questo ragionamento, mi scuso con gli ascoltatori perché fa un po' ridere, però è una scusa che serve per giustificare un certo scontro del governo, tant'è che appunto oggi non è detto, anzi è probabile che non emerga il nome che non venga nominato il commissario all'alluvione e che la scelta venga rimandata alle prossime settimane.
Devono ancora mettersi d'accordo. Ci fermiamo qui, grazie Giacomo Salvini per essere stato con noi e buon lavoro a tutti voi del Fatto Quotidiano.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Arrivederci. Ci colleghiamo anche con Bologna col professor Pier Giorgio Ardeni, docente di politica, di economia politica e dello sviluppo all'Università appunto di Bologna. Professore, buongiorno e benvenuto a Prisma.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, mentre il governo discute di quanti soldi e come spenderli e di quale eventuale commissario avvalersi, naturalmente poi appunto il tema è anche dove trovarli questi soldi. Le chiedo subito, visto che molto si parla di PNRR, anche perché il ministro Fitto in quel colloquio l'altro giorno con la stampa insomma ha usato parole un po' inquietanti, soldi non spendibili, ci faremo male se non modifichiamo il piano, eccetera, si possono usare per esempio i fondi del PNRR per gli aiuti all'Emilia Romagna?
Allora, tecnicamente in effetti il PNRR dovrebbe essere per investimenti, quindi non, in generale non dovrebbero poter essere utilizzati i fondi allocati. E teniamo conto però che questi fondi sono solo teoricamente allocati, non è che sono lì e come dire uno attiva immediatamente la linea di credito e quindi fa partire il finanziamento. Ci vorrà sicuramente, anche se è una partita di giro, ci vorrà un'anticipazione da parte del governo di questi fondi eventualmente. Comunque sul PNRR in realtà ci sono molte voci che in qualche modo potrebbero essere usate, perché a questo punto il discrimine tra intervento per dire per il dissesto idrogeologico e finanziamento dei danni è molto labile, cioè nel momento in cui dobbiamo andare a riparare delle frane, per dire, le frane fanno comunque parte dell'intervento sul dissesto idrogeologico e quindi una buona parte di questi fondi possono comunque essere usati. E comunque l'altro tema è che si dice no, non ci sono i finanziamenti specificamente per queste voci, in realtà ci sono, la stessa Meloni ha detto no, ci sono 2 miliardi e pass, in realtà fino a 9 miliardi sicuramente possono essere destinati a questo punto, a questo scopo.
Presi da dove, professore, scusi?
Sì, dal PNRR.
Ah, dal PNRR, ok.
Sì. Sono fino a 9 miliardi di varie voci, perché la voce specifica ammonta fino a 2 miliardi e mezzo, ma poi ci sono una serie di altre voci di intervento sul territorio che comunque possono essere, si dice anche proprio nel titolo, riguardano anche il dissesto idrogeologico o comunque gli interventi a favore della pianificazione territoriale, eccetera.
Mentre i primi soldi che andranno stanziati vanno trovati, come dire, nelle pieghe del bilancio?
Sì, vanno trovati. Mi ha fatto piacere che lei ha detto nell'introdurre il tema il governo discute, mentre il governo discute. A noi farebbe piacere che il governo stesse effettivamente discutendo di questa cosa, perché fino adesso sono venute fuori solo, come dire, delle dichiarazioni di ministri o sottosegretario, cioè non si vede un governo che sta discutendo animatamente, li prendiamo di qua o li prendiamo di là, e anche questa discussione un po' come dire capziosa sul commissario è una discussione sulla stampa, non so quanto stia avvenendo nel governo. Questo governo non brilla certamente per efficacia e per prontezza in qualunque situazione, anche a Ischia abbiamo visto come sono state le cose, e più che altro sono anche le regioni, in questo caso la regione Emilia-Romagna, che dovrebbe incalzare il governo perché si dia da fare molto rapidamente, perché qui ci sono una serie di problemi che naturalmente li vediamo tutti, bisogna intervenire a favore delle popolazioni che sono stremate, perché questa è stata davvero una catastrofe, non poteva essere prevista in queste dimensioni, anche se ci sono molte responsabilità sul perché è avvenuta, ma sicuramente non in queste dimensioni. e qui bisogna darsi da fare molto in fretta, e quindi la regione non può essere lasciata sicuramente da sola, che per quanto le risorse possano essere trovate di qua e di là, ma appunto il governo dovrebbe fare delle scelte che naturalmente fa fatica a fare, perché
a cosa si riferisce, professore?
Per esempio alle decisioni di finanziare, che ne so, diciamo così, ad esempio l'intervento in Ucraina, cioè, non è questo il momento di allocare dei fondi a un ulteriore finanziamento per l'Ucraina quando ci abbiamo questa, quando abbiamo questa, queste emergenze in Italia. Questo potrebbe essere una scelta che nessuno discuterebbe, voglio dire, anche tra gli alleati europei o americani, cioè, voglio dire, adesso c'è un problema che è molto serio, e quindi, e ad esempio questa potrebbe essere una scelta che un governo serio potrebbe fare, dicendo: vabbè, noi non cambiamo idea, ma insomma in questo momento abbiamo una priorità.
La coperta è quella, insomma, non è che...
Beh sì, la coperta è quella, perché poi davvero si chiede che la popolazione adesso contribuisca con donazioni, benissimo, però che doni anche il governo, voglio dire, ci sono delle priorità che vanno in qualche modo, che richiamano a una responsabilità diversa. Non si può da un lato dire donate per l'Emilia Romagna e dall'altro noi diamo i soldi per una iniziativa che peraltro vede il paese molto perplesso, cioè, voglio dire, non è una cosa che lo dicono solo i pacifisti, è una cosa che effettivamente in questo momento sarebbe molto auspicabile.
Grazie professor Ardeni per essere stato con noi, buon lavoro, arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Pier Giorgio Ardeni, docente di economia politica e dello sviluppo all'Università di Bologna. Alle 11 dunque il Consiglio dei Ministri, sarà presente tra l'altro il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, anche lui a Palazzo Chigi per la riunione, e vi aggiorneremo naturalmente sulle decisioni che prenderanno nei nostri giornali radio. Noi adesso abbiamo come sempre intorno a quest'ora un piccolo blocco pubblicitario, ci risentiamo subito dopo per la seconda parte di Prisma.
Is a red right hand. Insect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Prisma su Radio Popolare, in diretta ancora poco meno di un'ora. Si è chiuso il Salone del Libro di Torino con numeri da record, 215.000 visitatori in 5 giorni, numero più alto di sempre. È l'ultimo diretto da Nicola La Gioia, perché come sapete il governo Meloni ha fatto in modo di sostituirlo con una direttrice più vicina politicamente, Annalena Benini. E va bene, si è chiuso fra molte polemiche, come dice il direttore La Gioia ce ne sono ogni anno, ma insomma quest'anno sono state anche molto connotate politicamente. C'è stato un vero e proprio fuoco di fila da parte di Fratelli d'Italia verso il direttore La Gioia, che appunto però insomma si toglie la soddisfazione di lasciare questo incarico con numeri da record. Le polemiche naturalmente sono quelle che riguardano la contestazione delle attiviste di Non Una di Meno alla ministra Eugenia Roccella, che ieri ancora in un'intervista ha detto: Nicola La Gioia doveva farmi parlare. Lui ha detto: ma io non sono però né la polizia né il servizio d'ordine del Salone, e quindi insomma lui era intervenuto, ma poi insomma le cose sono andate come sappiamo. E sappiamo anche che le attiviste si sono beccate, 29 persone si sono beccate una denuncia per violenza privata. Allora cerchiamo di capirne di più di questa contestazione insieme all'avvocato Francesco Romeo, avvocato di Roma, che difende tra l'altro attivisti ambientalisti, sindacalisti di base e chi si batte nei movimenti di lotta per la casa. Buongiorno avvocato Romeo, benvenuto.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, perché queste sono le contestazioni a chi ha contestato, insomma la contestazione del reato di violenza privata, ma poi abbiamo visto il trattamento per gli attivisti ambientalisti, i lavoratori, le ultime 17 denunce a Genova a lavoratori Ansaldo per una serie di manifestazioni dell'ottobre scorso. Questo reato di violenza privata, tanto per dire, cosa rischia uno che si dovesse prendere questa condanna?
Allora, diciamo subito una cosa. Questo reato, questo delitto di violenza privata è una sorta di confine. E il confine segna il confine tra l'attività lecita e quello che dovrebbe essere un reato. È una sorta di ipotesi molto sfumata di delitto, di reato, che però viene utilizzata spessissimo per, come dire, per contrastare, per reprimere manifestazioni di dissenso, come in questo caso, oppure viene contestato nei casi di picchettaggio da parte dei sindacalisti di base, quando si fermano i cancelli d'ingresso per le rivendicazioni sindacali. È insomma una norma grigia, dai confini inafferrabili. E nel caso...
Perché appunto violenza privata, in cosa consisterebbe la violenza?
Ecco, la violenza privata sarebbe l'azione di chi con violenza o minaccia costringe un altro o altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa. Allora, che cosa significa? Che non tutto ciò che viene fatto per è reato, ma soltanto quello che viene fatto in teoria con violenza o minaccia. Quello che è accaduto a Torino è una contestazione verbale in cui non c'era né violenza né minaccia. Soltanto forzando, diciamo, la norma si può dire che quella è una violenza privata, anche perché, insomma, ora se la vogliamo anche dire tutta, questa cosa dei politici che vanno ai festival letterari a presentare le loro opere, diciamo, è più marketing politico che operazione di cultura.
Ma quello si è sempre fatto, ma come si è sempre contestato, sì, i politici, no?
Certo che si è sempre contestato, ma una contestazione verbale, a mio modo di vedere, io mi auguro che questi ragazzi non avranno nessuna conseguenza. Sicuramente il procedimento è stato aperto e la Procura di Torino, con eccesso di zelo, ha ipotizzato questa fattispecie di reato, ma fischiare una ministra o contestare nel merito le sue idee non costituisce né violenza né minaccia, ma anche perché la violenza prevista dalla norma è una violenza fisica, insomma, materiale.
Ecco, chiariamo questo: la violenza prevista dalla norma è una violenza fisica,
è una violenza materiale.
Non c'è un'interpretazione possibile del giudice che possa dire c'è una violenza verbale, no?
Ma la violenza verbale nemmeno c'è, perché qui la violenza verbale...
No, ma però lì si apre spazio all'interpretazione, volendo,
certo,
no?
Certo, sì, l'interpretazione c'è e la norma viene interpretata. Diciamo, l'interpretazione più aderente al dettato costituzionale è quella che richiede una violenza materiale.
Ok. In questo caso ovviamente siamo assolutamente al di fuori da questa situazione, però la Procura di Torino ritiene comunque di andare avanti su questa strada, evidentemente.
Probabilmente sosterrà la tesi della violenza verbale, di una violenza impropria, ma questo, diciamo, è fuori, secondo me, è fuori dai canoni di interpretazione della norma. Sicuramente la norma è stata contestata nella versione aggravata, perché sono 29 e quindi la pena massima che si rischia in questo caso è di 5 anni e 4 mesi, che non è una cosa leggera, ecco.
No, decisamente. E questo è un po' l'andazzo in questa fase, secondo lei, che appunto ha molta esperienza di difesa di attivisti, militanti dei movimenti?
Guardi, noi abbiamo assistito nel corso degli anni a una ininterrotta progressione di legislazione repressiva su vari campi. Per dire, già dai tempi, diciamo, quando era ministro dell'interno Minniti, insomma, sono stati introdotti le varie ipotesi repressive con peggiorative. Poi si è proseguito con Salvini e decreti di sicurezza che tutti abbiamo conosciuto in questi anni. Siamo arrivati a piante dosi, insomma, la situazione è qui. Il governo ha iniziato, il suo primo passo è stato il decreto anti-rave.
Già.
nei mesi scorsi si è addirittura arrivati a ipotizzare
il reato di terrorismo di piazza. Scusi, che lei sappia, è mai stato curiosità, visto che avevano tutta quella fretta, primo decreto del governo appena insediato, sì. È mai stato contestato quel reato a qualcuno in questi 9 mesi?
Allora, che io sappia, su Roma sì, ci sono c'è stata almeno 1 o 2 denunce, che però non hanno ancora portato a esiti. Denunce sì. 1 o 2, non di più. Per di più non penso che andrà molto oltre questa cosa, perché si trattava di una festa fatta in un parco cittadino, quindi non credo che possa, non c'erano le condizioni, diciamo, per quella cosa lì. Però dicevo, siamo arrivati pure nei mesi scorsi dagli ambienti governativi a sostenere l'introduzione del reato di terrorismo di piazza, che è una cosa, come dire,
terrorismo di piazza.
Sì. Detta la cifra culturale di questo governo e, come dire, equipara il dissenziente, l'attivista, il militante dei movimenti sociali, dei sindacati di base, dei collettivi ecologisti a un terrorista, anche già nel lessico. Poi abbiamo visto, insomma, susseguirsi situazioni come dire, paradossali, i ragazzi di ultima generazione accusati di associazione a delinquere a Padova, insomma.
Sì.
Lo strumento del codice penale è utilizzato per delegittimare il dissenso, per spoliticizzarne.
Qui c'entra la politica, evidentemente, anche quando certe procure si muovono con passi così, insomma, che sembrano abnormi, poi per carità.
Diciamo che Padova è passata dalla tragedia, la procura di Padova, dalla tragedia dell'inchiesta 7 aprile alla farsa dell'associazione a delinquere di ultima generazione, dico il 7 aprile del 79, sì, non certo. Il famoso teorema Calogero. Quella fu una tragedia, questa sembra una farsa, però intanto il procedimento è aperto e non è un caso che la Lega di Padova, insomma il segretario mi pare, abbia commentato questa notizia con una frase emblematica: ottimo lavoro, insomma.
Ottimo lavoro.
Sembra che ci sia una risonanza tra quel che accade nelle procure e in piazza e quel che è l'ambiente politico di governo attuale.
Grazie avvocato Romeo per essere stato con noi, arrivederci e buon lavoro.
Buona giornata.
We'll be right back.
Vi raccontiamo una storia che ha un po' dell'incredibile, anche se insomma conti fatti affonda le sue radici in un passato con cui non abbiamo forse fatto del tutto i conti. Stiamo parlando del fatto che il figlio e il nipote di Licio Gelli, il venerabile fondatore e capo della loggia massonica P2, in Nicaragua, dove vivono, sono stati nominati ambasciatori. Il figlio si chiama Maurizio, il nipote si chiama come lui, Licio Gelli, e ci racconta questa storia il nostro Gianni Beretta. Buongiorno Gianni.
Sì, devo dire che mai avrei pensato di dovermi occupare di questa famiglia, di cui ovviamente ogni italiano che segue minimamente la storia del suo paese, e poi noi anche, diciamo, anche un pochetto datati, insomma, sappiamo tutto, ma occuparmene da un punto di vista, come dire, professionale del mio mestiere, questo non me lo sarei mai aspettato, e cioè che questi due personaggi della discendenza della famiglia Gelli diventassero ambasciatori di un paese dove io ho vissuto 30 anni, dove sono nato come giornalista, perché ero andato a vedere com'era una rivoluzione, ci dovevo stare solo 6 mesi, poi mi chiamò il Manifesto, qualche mese dopo mi chiamò Radio Popolare, ero nel posto giusto, nel momento giusto, e non sono tornato più, ci sono rimasto 30 anni.
E adesso hai scoperto questa, insomma, è saltata fuori questa nomina. Abbiamo visto addirittura le foto di Maurizio Gelli che stringe la mano a re Felipe VI di Spagna, perché Maurizio Gelli va in Spagna e il figlio Licio in Uruguay, è corretto?
Esattamente. Allora, praticamente la storia viene da lontano, ma ne parliamo dopo, perché non è che sia un coniglio spuntato dal cappello.
Certo, dobbiamo spiegare quali sono i legami, ecco, evidentemente, però, col Nicaragua di questa famiglia.
Esatto, per essere precisi, praticamente nel 2009, cioè da quando Daniel Ortega ritorna a essere il presidente autocrate nel 2007 con quelle elezioni, Maurizio Gelli nel 2009 prende, gli dà la cittadinanza nicaraguense e lo manda subito come ministro consigliere all'ambasciata del Nicaragua a Montevideo, dove ben sappiamo che storicamente la famiglia Gelli ha avuto degli interessi colossali laggiù, quando Licio padre si occupava di dittature argentine e uruguagia, no?
Ecco, no, noi non lo sappiamo bene come te, Gianni. Spiegaci quali erano gli interessi, gli affari, insomma, anche l'intervento politico della P2 in Latino America a quell'epoca.
Sì, beh, adesso l'intervento della P2 là era una cosa analoga di un faccendiere che giocava su due fronti, che era quello italiano e quello delle dittature argentina e uruguagia, a tal punto che mi raccontano ad Arezzo amici ex di Lotta Continua ai tempi, uno di loro lavorava alla società Autostrade, che dal casello d'Arezzo i generali argentini con le loro macchine diplomatiche uscivano dall'autostrada venendo da Roma e andavano a Villa Wanda, questo per parlare di episodi,
dei legami,
ecco, che confermavano di queste cose. Ecco, Maurizio Gelli subito dopo, nel 2013, viene fatto ambasciatore tutto tondo a Montevideo. Purtroppo c'è questa fotografia di lui che presenta le credenziali al grande presidente Pepe Mujica, che io non so fino a che punto fosse ignaro di una cosa di questo genere. E dopodiché nel 2017 viene trasferito e nominato a Ottawa ambasciatore del Nicaragua in Canada, fino a che l'altro giorno consegna le credenziali niente meno che a Felipe VI, mentre suo figlio Licio, nipote di Licio Gelli, Licito lo chiamano in Nicaragua, dopo essersi occupato per qualche anno di resort di lusso sul Pacifico nicaragüense, viene nominato alla fine dell'estate scorsa ambasciatore in Uruguay. Ecco, questo è il quadro del presente. E se vogliamo allora poi capire perché a un certo punto il Nicaragua ha di questi ambasciatori italiani, che in teoria non c'entrerebbero niente con questo paese, e naturalmente facendosi la domanda del perché Daniel Ortega dà a questi personaggi l'apprezzo in cambio di che cosa, la preziosissima immunità diplomatica, anche se vale solo nel paese dove uno viene si accredita, no? Addirittura arrivando poi, questa è la cosa ancora più clamorosa, diciamo, a essere ambasciatore Maurizio Gelli, niente meno che di un paese della Unione Europea, ed è che è quello poi che più si occupa di America Latina, per averla tra virgolette colonizzata oltre 5 secoli fa. Ecco, in realtà c'è un punto di partenza di un legame inquietante storico tra l'Italia e il Nicaragua, ed è che nel 1977, quando c'era la dittatura somozista, Roberto Calvi, il banchiere messo male in quei tempi, andò a investire in Nicaragua con Somoza, aprendo la succursale laggiù del Banco Ambrosiano Nicaraguense. Quindi era una cosa che veniva da lontano.
Molto chiaro.
Ecco, dopodiché arriva la rivoluzione, che noi abbiamo seguito poi per filo e per segno durante la rivoluzione, il post-rivoluzione direttamente da laggiù, visto che ci sono stato 30 anni, e naturalmente con tutte, seguendo noi da Radio Popolare, il Manifesto, ovviamente tutte le pessime evoluzioni del dopo la sconfitta elettorale, con Daniel Ortega che fa fuori tutti i grandi veri sandinisti democratici, e insomma questo impazzimento, insomma, che purtroppo è accaduto.
Queste nomine la dicono lunga, insomma, di quello che è oggi l'ambiente.
Esattamente.
Modo di Daniel Ortega. Gianni, dobbiamo fermarci qua perché c'è il giornale radio, e quindi.
È che purtroppo avremo modo di approfondire ulteriormente. Sì. Io sono sul pezzo.
Molto bene, allora ci torneremo. Tieni sotto osservazione per noi. Grazie Gianni Beretta.
Arrivederci, ciao, grazie
ciao,
a voi.
Ciao. E così Licito Gelli, nipote di Licio Gelli, e suo papà Maurizio, figlio del venerabile, ambasciatori del Nicaragua, uno in Spagna e uno in Uruguay. Ricordiamo che non più di un mese fa sono uscite le motivazioni della sentenza per la strage di Bologna, dove Licio Gelli viene considerato al vertice di chi ha organizzato e finanziato la strage del 2 agosto alla stazione del 2 agosto del 1980. Quindi Licio Gelli mandante, con un suo piano eversivo di quel delitto. La linea va al giornale radio, come dicevamo con Gianni, e ci sentiamo subito dopo per l'ultima parte di Prisma.
lascia in vita con moi se ne moglie. E con bagno parlava una zitta sta cosa scura nusa. Una femmina fa solamente un momento che sposa. Eppure si sposa insomma stata mai. Taccia come cosa le vera sbatta forte assai. Con la voce una passione chiama a te. Con la zitta in una orecchia tutto sente murmuria. Non ti scorda, non ti scorda, non ti scorda perché sta vita se ne va. Non ti scorda mai perché. Non ti scorda, non ti scorda, non ti scorda perché se ne va campo fa. Non ti scorda te, e morto. Certo, ma mi sento male. Ho vengo la gente perché sta mi chiama puttana. Non ho mai saputo sta carcerata in una casa. E non mi capivo che sta non l'ho trovato. A chi mi scriverì con voi? Con corpo tutto venne come me. Non mi sopporta questo saccio già. In sombra specchiero non dovulisse me morto. Non ti scorda, non ti scorda, non ti scorda perché sta vita se ne va. Non ti scorda mai e te. Non ti scorda, non ti scorda, perché si no che campa. Non ti scorda te, e morto. Mamma, puttana, ho brutta copia in ombra. Questa è una femminilla, questa parte munna, che quando nasce questa è destinata, e sia come hanno cuore, la gente è condannata. Mamma, puttana, ho brutta copia in omma, avesse voluto chiudere da questa parte munna, apprezzata no per mascolo sgravata no, perché sto corpo è bella, no per mazzata caggerata, solamente perché femmina sono stata. E non catenaccio ancora non me l'ha mai inserrata, solamente perché femmina sono stata, solamente femmina. Non ti scordo, non ti scordo, non ti scordo perché sta vita se ne va. Non ti scordo mai perché. Non ti scordo, non ti scordo, non ti scordo perché si no che campa. Non ti scordo. No, 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 no,
Di nuovo in diretta con Prisma, alle 9.40 minuti qui su Radio Popolare. Parliamo in quest'ultima parte della puntata di oggi di università, perché c'è stato un report pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca che si occupa del tema dell'abbandono degli studi universitari. Ebbene, nel 2021-2022 il tasso di abbandono dell'università è il più alto degli ultimi anni in Italia, 7,3%. Pensate che una decina di anni prima il dato del 2011-2012 era del 6,3%, quindi insomma è aumentato di un punto percentuale e diciamo che, se ho capito bene, l'abbandono riguarda in particolare i primo e secondo anno degli studi universitari. Quali sono le ragioni? Ovviamente non ce n'è una sola, ci sono tante ragioni. Noi siamo in diretta con Virginia Magnaghi, che studia alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Buongiorno Virginia, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
I nostri ascoltatori e ascoltatrici potrebbero ricordarti per una clamorosa protesta, ebbe del clamoroso, insomma, nel 2021 alla consegna dei diplomi alla Normale. Tu facesti insieme a tue due colleghe, due compagne di studi, un discorso che attaccò duramente l'impostazione del sistema universitario sui temi del merito e della competizione, no? Qualcosa che poi a poco è venuto fuori. Beh, a parte il fatto che adesso il ministero non c'entra l'università, ma quello della scuola si chiama anche del merito, quindi avevate intuito evidentemente e sperimentato sulla vostra pelle di studentesse qualcosa che covava un po' nell'animo di tanti vostri colleghi e colleghe e che poi è diventato abbastanza esplicito adesso, insomma, prendendo spunto dalla denominazione del Ministero dell'Istruzione, si capiscono varie cose, no? Secondo te quanto c'è di questo disagio per questo meccanismo, no, competitivo e pressante dell'università? Quanto c'è in quella percentuale che sale, mai così alta, la percentuale dell'abbandono?
Ma, sicuramente c'è molto. Il problema è che parlare dell'abbandono è sempre difficile, perché ci porta inevitabilmente a guardare le questioni anche da un punto di vista individuale e del singolo, e che è sempre un'operazione molto, molto rischiosa. In realtà il dato dell'abbandono andrebbe guardato, come al solito, con uno sguardo un pochino più ampio ed insieme, e senza puntare sugli individui, sui singoli, perché di fatto la risposta più facile è quella colpevolizzante, no? Che dice il 7,3 abbandona perché l'università non faceva per lui o per lei. Ma infatti questo tipo di reazione e questo tipo di discorso corrisponde a una visione abbastanza distorta e più ampia della formazione, e ci si può chiedere: ma la formazione, e dunque anche la formazione universitaria, serve a chi è già bravo, oppure è un vanto di un paese per migliorare la collettività e formare tutti quanti? E purtroppo questa è un po' la domanda di base. Sicuramente c'è tanto di quel disagio, c'è anche tanto un mondo universitario che è sempre più messo a tempo. L'università negli ultimi anni è diventata un percorso a tappe sempre più veloci, sempre più standardizzate, dalla formazione, creazione del 3+2 al percorso a crediti. È come se veramente il percorso universitario fosse messo a tempo e un tempo stabilito dagli altri, e questo è un discorso abbastanza rischioso, perché anche la formazione diventa una rincorsa.
Ma come si fa, secondo te, in università, che già è difficile alla scuola superiore, già è difficile insomma a scuola, a come posso dire, creare lo spazio perché ciascuno stia nell'università in un modo proprio, senza, appunto, come dici tu, no, standardizzare, mettere dei tempi, quasi dei protocolli, no, di come deve andare l'università per tutti e per tutte?
Diciamo che la questione di base è un po' sempre quella del diritto allo studio, cioè tutti quanti dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter solamente studiare, quindi senza dover lavorare, purtroppo è una condizione che riguarda moltissimi degli studenti di oggi, e avere il tempo che ognuno ha bisogno, di cui ognuno ha bisogno per arrivare alla fine del percorso. Chiaro, poi ovviamente c'è bisogno di una sorta di regolamentazione generale. Quello a cui siamo arrivati però è un sistema iperregolato, veramente iperregolato per tutte quante le facoltà. Diciamo che l'idea era quella di razionalizzare un percorso per le materie più diverse, e questo è stato fatto con questi percorsi di tutte più due, con i crediti, con gli esami che pesano un certo numero di ore, e questo chiaramente non può funzionare per tutte e tutti allo stesso modo. Il discorso che preme tantissimo in questi giorni, giustamente, che è quello del diritto allo studio, del diritto agli spazi universitari, ovviamente anche a un testo è un discorso fondamentale e di base, perché quando ci sono le condizioni materiali, allora poi si può che soddisfino tutti quanti, allora si può pensare di ragionare in maniera diversa anche sui tempi dell'università e sui risultati e sui traguardi, però come emerge chiaramente dalle proteste di questi giorni, il diritto allo studio è sempre più eroso e purtroppo non garantito a tutte e tutti.
Che impressione ti hanno fatto le reazioni? Ho già detto con un'altra studentessa, un altro studente in questa trasmissione, del mondo degli adulti, non perché voi non siate adulti evidentemente, ma diciamo di chi è, insomma, delle generazioni che vi hanno preceduto, rispetto alle rivendicazioni che come studenti e studentesse sono state portate avanti in questi giorni, la protesta delle tende per un abitare alla portata di tutti, per chi è fuori sede. Questa risposta un po', ma insomma, ai miei tempi uno faceva il pendolare, alzava il sederino e si arrangiava senza troppe lamentele.
Ma, è abbastanza impressionante. Io credo che in questo, come in molti altri casi, quello della generazione sia una categoria un pochino falsante, perché purtroppo è una questione di classe, non una questione di generazione. Probabilmente le persone che hanno risposto in quel modo fanno sicuramente parte di un'altra generazione, ma fanno anche parte di un'altra classe sociale. Forse è il caso anche di tornare a parole più vecchie, ma che possono leggere ancora certe dinamiche. È chiaro che sì, una risposta come quelle che sono appena state citate non fa che colpevolizzare, ma allora ci interessa colpevolizzare, ancora una volta individualizzare i discorsi, o ci interessa mettere in discussione il sistema e capire che in questo sistema non ce la si fa più, che una grossa fetta della popolazione non ce la fa più. L'ottica è sempre un po' quella, decidere se vogliamo guardare gli individui oppure allargare lo sguardo. E io credo che in questo divario generazionale ci sia qualcosa che non va se ci fermiamo solo lì. Ci sono anche altre questioni che emergono, di provenienza, di ovviamente di storie personali, ma anche, ripeto, di classe sociale, di provenienza.
Allora, Virginia, ci vediamo alla festa di Radio Popolare, ho visto.
Ci vediamo, ci vediamo molto volentieri.
Perché Virginia Magnaghi sarà ospite di uno dei dibattiti qui alla festa di Radio Popolare, che si svolgerà domenica, non la festa, il dibattito con Virginia, l'11 giugno, che si intitola Contro il merito, come l'ideologia della competizione sta distruggendo la società. Allora ci vediamo domenica 11 giugno, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto allora.
Virginia Magnaghi, che ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa e alla consegna dei diplomi aveva tenuto insieme a due colleghe un discorso molto franco, molto duro, molto forte, no? Proprio contro l'impostazione del sistema universitario, e precorrendo in effetti i tempi di tanti ragionamenti che poi vengono un po' alla luce in queste ultime settimane, perché ovviamente non solo all'università, ma già dalle scuole superiori e poi anche, se ci pensiamo bene, nei luoghi di lavoro, no? L'idea che si vuole far passare, per esempio, se sei disoccupato, se non ce la fai, è colpa tua. Quindi questa ideologia del merito, della competizione, no? Ne parliamo alla festa di Radio Popolare in un dibattito organizzato da Massimo Alberti con Francesca Coin, sociologa alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, con Rosa Fioravanti della ADI, che è l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, Rossella Latempa, insegnante e redattrice dell'associazione ROARS. Li abbiamo ospitati più volte qui a Prisma, è un'associazione che studia le politiche di formazione e ricerca. Ci sarà appunto Virginia Magnaghi. E questo sarà uno degli oltre 100 appuntamenti della festa di Radio Popolare. Da venerdì 9 giugno, tardo pomeriggio si comincia intorno alle 18, a domenica 11 giugno, All You Need Is Pop, che torna in versione 3 giorni quest'anno finalmente. Siamo sempre nel bellissimo parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, con un ingresso a 7 euro e tantissime proposte, non solo di dibattiti ovviamente, ma di musica, teatro, presentazioni di libri, incontri, discussioni. Che a poco, non solo qui a Prisma, quasi quotidianamente, ma in tutte le trasmissioni di queste settimane che ci separano dal 9 di giugno, vi racconteremo e vi presenteremo insieme agli ospiti. Noi siamo in chiusura, io vi lascio con una canzone e poi dopo Prisma, come sempre, vanno in onda le note dell'autore curate da Ira Rubini, a seguire Massimo Bacchetta con Tutto Scorre e poi Lele Liguori in una delle quattro puntate che questa settimana Lele con Pubblica dedica all'avvicinarsi degli anniversari delle stragi del 93, ma naturalmente oggi le stragi di mafia, evidentemente a fine settimana ci sarà l'anniversario 30 anni dalla strage di Via dei Geografi a Firenze, ma naturalmente la puntata di quest'oggi si occuperà anche dell'anniversario della strage di Capaci 31 anni fa. Ci risentiamo domani con Prisma. Buona giornata e buon ascolto da Lorenza Ghidini e anche da Massimo Alberti.